Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il nostro ospite oggi è Don Massimo Camisasca, mi permette di chiamarla ancora così. Benvenuto.
Grazie.
Realtà è proprio in queste ore è stato ordinato vescovo della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, esattamente il giorno della festa di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, l'altro ieri, in San Giovanni in Laterano, e l'ordinazione episcopale per le mani dell'arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra. E vorrei ricordare di Massimo Camisasca che è stato molto molto a contatto con gli universitari. Direi che l'ambiente di studio, dello studio, della ricerca è stato un po' uno dei momenti forti, no, della sua carriera.
Soprattutto della filosofia all'inizio, la filosofia che mi ha molto appassionato nel liceo, per cui ho deciso di dedicarmi agli studi filosofici all'Università Cattolica di Milano. Erano gli anni di Bontadini, di Severino, erano gli anni, insomma, ruggenti di una certa scuola filosofica. Poi sulla filosofia, e non è un caso, si è innestata la teologia.
Teologia grazie all'incontro con Don Luigi Giussani.
Sì, 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 grazie all'incontro appunto con una persona che mi ha fatto non solo capire ma sperimentare come la nostra ragione, filosofia, si compia nell'incontro con Cristo e teologia, quindi. E quindi da laico ho iniziato degli studi teologici all'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Università Cattolica di Milano, e nel frattempo però avevo maturato una vocazione religiosa che con alterne vicende mi ha portato al seminario di Bergamo e poi all'ordinazione sacerdotale.
Filosofia, teologia, sacerdozio, l'incontro appunto con Don Giussani, con Comunione e Liberazione, la fondazione della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
Ecco.
Perché lei ha scritto, l'aveva ispirata la paternità di Don Luigi Giussani, è vero?
Ma certamente, io penso che, lo dico per esperienza, dietro almeno l'80% delle vocazioni sacerdotali c'è un sacerdote incontrato nella giovinezza o addirittura nell'infanzia. Nel mio caso c'è stato l'incontro con alcuni sacerdoti da piccolo e poi decisivo a 14 anni l'incontro con Don Giussani, che ha accompagnato gli anni del liceo e mi ha fatto desiderare di essere come lui. Da qui la ricerca di un'espressione della vocazione sacerdotale che prima voleva indirizzarsi verso la vita religiosa e poi invece si è indirizzata verso il clero secolare. Sono diventato prete a Bergamo nel 1975.
Don Massimo, eccellenza, parliamo di Dio.
Parliamo di Dio. Di Dio si può parlare in tanti modi. Si può parlare tacendo, e cioè ascoltandolo, e questo è il primo modo di parlare di Dio, ascoltarlo, perché Dio parla. Dio parla attraverso gli avvenimenti della vita. Dio parla attraverso delle suggestioni che lascia dentro di noi tramite il suo spirito. Dio parla in molti modi. Il problema, o meglio l'avventura, è quello di saperlo ascoltare o meno. Il rischio qui è che il nostro silenzio in realtà non sia un ascolto, ma sia un vuoto, un guardare se stessi nello specchio, un ripiegarsi sulle proprie fatiche, sulle proprie incertezze, sui propri dubbi. Poi ascoltare è anche propriamente ascoltare la voce di Dio, perché Dio non parla solo nella nostra interiorità, Dio parla anche dal di fuori, parla dal di fuori e anche qui in molti modi, parla attraverso la natura, questo è il modo primordiale con cui Dio parla, ce lo ricorda San Paolo all'inizio della lettera ai Romani, Dio parla attraverso gli incontri umani che facciamo, attraverso le persone che ci vogliono bene, attraverso tante voci, anche attraverso un libro. Le storie di conversioni sono piene di questi incontri, ma questo non è vero solo nelle grandi conversioni, è vero anche in tutte le nostre vite di noi uomini, che è attraverso incontri con altri uomini, con altre donne, che siamo stati ricondotti a Dio. Cosa vuol dire ricondotti a Dio? Ecco, vuol dire ricondotti a vedere dentro le cose il segno di una loro origine che va al di là della loro materialità e nello stesso tempo non la elimina. Questo per me è la prima idea di Dio, cioè di un'origine, come già pensavano i filosofi greci e come poi sono arrivati a cogliere anche in tante religioni altri uomini di ogni epoca del mondo, un'origine, non ancora una salvezza, un'origine. Poi Dio è intervenuto nella storia del mondo.
Lei, eccellenza, Don Massimo, si ricorda la prima volta in cui si è posto la domanda sulla sua origine?
La domanda sulla mia origine me la sono posta guardando mia mamma e mio padre, e più che una domanda è stata una scoperta, e cioè uno stupore ed una gioia, e cioè di avere qualcuno, soprattutto mia madre. Mio padre andava a lavorare la mattina presto, tornava la sera tardi, lo vedevo soltanto al sabato. Era una presenza importante ma intermittente. La presenza di mia madre invece era quotidiana. Lei insegnava alla scuola elementare, tornava nel primo pomeriggio, potevo stare con lei, ascoltarla a leggere a me le prime fiabe, e poi giocavo con mio fratello gemello e lei era lì. Noi giocavamo sotto le gambe del tavolo e lei era lì sopra a cucire. Quindi era una presenza non incombente ma significativa, e io penso che la figura del padre e della madre sono molto importanti come strada a Dio e sono comunque molto collegate all'esperienza di Dio. E una certa incertezza nel nostro cammino verso Dio deriva anche dall'incertezza della realtà genitoriale e viceversa.
Vorrei ricordare che Monsignor Massimo Camisasca, neo-vescovo di Reggio Emilia Guastalla, ha firmato anche parecchi saggi, parecchi studi sul tema della famiglia, vero?
Com'è? Sì, l'ultimo si intitola Amare Ancora, è un libro che è uscito per la San Paolo e che ho presentato in 25 città d'Italia davanti a tanta gente interessata. Non c'è solo crisi della famiglia, c'è anche desiderio di famiglia, c'è anche desiderio di rapporti stabili, c'è molto sofferenza nei rapporti stabili, molto sofferenza nella fedeltà, però c'è anche molto desiderio di questo. La realtà della famiglia non è una realtà del passato, dico io sempre alle famiglie giovani soprattutto, è una realtà del futuro, è una realtà da riscoprire nella sua pertinenza alla vita dell'uomo e della donna.
Stiamo parlando di Dio con Don Massimo Camisasca, neoeletto vescovo di Reggio Emilia e Guastalla. Monsignore, mi ha colpito il suo riferimento appena iniziata questa conversazione alla filosofia. La sua prima vocazione è quella per le grandi domande dell'uomo, appunto sull'origine dell'uomo, sulla destinazione dell'uomo. E allo stesso modo mi colpisce la relazione di questa sua presentazione qui stasera con noi, con alcune parole pronunciate dal Santo Padre pochi giorni fa in udienza generale. La domanda con cui iniziava la catechesi del 28 novembre scorso era: come possiamo parlare di Dio? Guarda caso, era proprio un po' il copione per questa nostra serie di trasmissioni. Parlare di Dio, ha detto il Santo Padre, vuol dire innanzitutto aver ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo, non un Dio astratto, una ipotesi. Paolo non parla di una filosofia, parla di una realtà della sua vita, del Dio che è entrato nella sua vita, del Dio reale. E lei infatti ha detto che per le vocazioni sacerdotali, ad esempio, serve un sacerdote.
Sì.
Allora, serve un esempio, serve una realtà. La filosofia va bene per puntualizzare queste domande, ma poi per parlare, per raccontare Dio, questa origine, questa destinazione dell'uomo, serve a altro.
Mi colpiscono molto queste udienze del mercoledì, proprio quest'ultime, dedicate al tema della fede, soprattutto al tema della fede come incontro. Sono come una sinfonia, e cioè variazioni diverse su uno stesso tema. E la fede è un incontro che accade nel tempo. Accade nel tempo, uomo con uomini, uomo con donne, donne con uomini, ma comunque persone. La fede è un evento personale, è l'incontro con una persona da cui ci si sente colpiti, perché ci porta a vedere qualcosa che non avevamo ancora visto, ad assaporare qualcosa che non avevamo ancora assaporato, e sentiamo in quella realtà nuova che si vede, si assapora, il fondamento di qualcosa che lontanamente speravamo ma non avevamo ancora visto e incontrato, e quindi un punto d'appoggio, ma nello stesso tempo un appoggio che ci manda in avanti, che ci spinge in avanti, insomma una solidità nella vita di cui abbiamo tanto bisogno. Ma Dio non è un tappabuchi, non è una consolazione. Dio però è colui che ci ama, e amandoci ci fa sperimentare questo suo aiuto, questa sua mano con cui ci prende per camminare attraverso l'esistenza.
Monsignore, quando era bambino, che cosa la spaventava di più?
Mi spaventava il buio, e tant'è vero che abitavamo in campagna e fuori c'erano i cani.
Se non sbaglio, lei è originario della provincia di Monza.
No, io sono originario di Milano, però... A causa della guerra e dei bombardamenti la casa dei miei genitori era stata distrutta, e quindi noi siamo emigrati nel Varesotto, dove dei parenti ci hanno offerto una casa, dove abbiamo abitato fino al 1953, quando ci è stata data per via del piano Fanfani un appartamento in una casa popolare a Milano, dove mia mamma ha vissuto fino a 2 anni fa.
Dove giocavate sotto al tavolo.
Ecco, sì. E dunque avevo paura del buio, sì, alla sera uscire perché c'erano i cani, e c'era l'infinito. Il buio aveva per me il segno dell'infinito, ma di un infinito misterioso, di un infinito popolato da realtà che non conoscevo. E quindi desideravo sempre che ci fosse qualcuno con me. Quando, per esempio, nella notte dovevo uscire di casa in campagna, soprattutto nei prati, nelle strade dove non conoscevo sentieri. Ed è lì che ho capito che la vita è fatta di due infiniti, un infinito luminoso e un infinito buio, e che non necessariamente questi due infiniti si scontrano fra di loro. L'importante è nell'uno e nell'altro avere una mano che ci accompagni.
Il Santo Padre più volte parla di nostalgia di Dio, una nostalgia che fatica ad esprimersi e che trova spesso corrispondenza in una specie di vergogna che gli uomini e le donne di oggi hanno nel parlare di Dio, una specie di pudore. Da che cosa deriva, secondo lei, questa reticenza a esprimere questa nostalgia di infinito?
Pudore. Allora, la nostalgia è definita da San Tommaso il desiderio di un bene assente. Quindi questa definizione di Tommaso ci dice almeno due cose. Primo, desiderio. Quindi la nostalgia parla di qualcosa che è desiderato profondamente dentro di noi, che ci costituisce, ma che ancora non abbiamo incontrato, trovato, riconosciuto. Poi, in secondo luogo, perché il nostro tempo è così pieno di nostalgia e perché non si parla di Dio, c'è il pudore davanti a Dio? Guardi, il nostro tempo ha il pudore di due cose: Dio e la morte. Di Dio e della morte non si deve parlare, o perlomeno non si deve parlare in pubblico. E io penso che le ragioni di questo pudore, fra virgolette, dico fra virgolette perché non è propriamente un pudore, è piuttosto il sentimento di qualcosa di grande da cui ci si sente però anche atterriti, mentre il pudore è qualcosa che si vuole difendere, che si vuole nascondere ma per difendere. Bene, questo pudore nasce proprio dalla percezione di qualcosa di molto importante, di cui però si ha forse ancora più paura che venerazione. Allora io penso che lo scopo dell'anno della fede sia quello di far finalmente incontrare all'uomo il fatto che Dio non è un'entità nata per farci paura, ma è invece una persona che ha amore per la nostra libertà, che lui stesso ha creato e che ci vuole amanti liberi.
Fare spazio a Dio senza paura, ha detto ancora il Papa all'udienza generale del mercoledì 28 novembre, nella convinzione che quanto più mettiamo al centro lui e non noi, tanto più la nostra comunicazione sarà fruttuosa. Questa corrispondenza tra la persona umana e Dio. Il parlare di Dio è il parlare dell'uomo alla fine. E dare attenzione all'uomo è dare attenzione a Dio.
C'è questa profonda acqua agostiniana in Benedetto XVI. Agostino continuava a parlare di Dio e dell'uomo contemporaneamente. Dio e l'uomo voglio conoscere all'inizio dei soliloqui. Non vuoi conoscere nient'altro? No, non voglio conoscere nient'altro. E anche per Benedetto i due fuochi della conoscenza sono Dio e l'uomo. Certamente sono due fuochi inclusivi e non esclusivi, ecco un modo sbagliato di leggere Agostino. Dentro questa conoscenza di Dio e dell'uomo c'è tutto, quindi chi si fermasse a vedere nell'affermazione agostiniana vuoi conoscere Dio e l'uomo l'esclusione delle cose, della natura, degli affetti, sbaglierebbe. E Benedetto ci porta invece a una lettura inclusiva di questo rapporto fra Dio e l'uomo.
Poco fa lei sottolineava i due pudori, no, del tempo nostro, Dio e la morte, che proprio attraverso l'attenzione all'uomo nel cristianesimo si fondono, perché la morte, che è il massimo limite dell'uomo, è in realtà la massima grandezza della testimonianza e del sacrificio di Cristo che supera la morte. Allora, Dio, morte, uomo, Dio, è un parlare e un tacere inevitabile oggi, sono dei pudori e delle parole, dei silenzi che si rimandano continuamente nella fede cristiana oggi testimoniata.
E penso che sono due rischi.
Superare il rischio di risultare inattuali, perché poi l'obiezione fondamentale a questo tipo di... No?
Lei ha ragione, ci sono due rischi. Il primo rischio è quello di cancellare Dio, di escluderlo, di limitarci alle cose in una visione assolutamente immanente della vita. L'altro rischio è di parlare a buon mercato di Dio, come se Dio fosse il condimento necessario, ma perciò alla fine inutile, di ogni pietanza.
Un di più.
Allora, esatto. Allora la cosa importante è quella di affiancarci agli altri per percorrere con loro pazientemente tutto l'itinerario della vita e, facendoci partecipi delle loro domande e delle loro attese, aiutarli a cogliere Dio come colui che si pone sulla loro strada e non semplicemente in cielo lontano per benedirci con una benedizione di cui non avvertiamo l'utilità, ma egli è dentro di noi. Per tornare sempre a Agostino, è più intimo di noi stessi, è colui che ci abita, è colui che ci ha voluti, è colui che ci conosce ed è colui che ci porta alla realizzazione di noi stessi. Ecco, aiutare noi stessi e i nostri fratelli a riscoprire la necessità di Dio per la vita. E la domanda è questa: ma come possiamo fare? E dobbiamo riscoprirlo noi, innanzitutto. Se riscopriamo noi questa necessità di Dio, allora diventeremo anche capaci di aiutare gli altri.
Questo nesso così stretto, così, che Benedetto XVI colora, vorrei dire, proprio di una specie di tenerezza interpersonale, no? Parla di Gesù come amico e nello stesso tempo trasferisce questa tenerezza, questa amicizia nello sguardo evidentemente verso i fratelli. La ritrovo in un passo di un suo libro recente. Vorrei ricordare che Massimo Kamisaska è anche saggista, scrittore, oltre abbiamo citato alcuni testi sulla famiglia ma anche sul sacerdozio, a parte la storia di comunione e liberazione.
Poi è uscito proprio in questi giorni un libro per la San Paolo, si intitola Scuola di preghiera, l'esperienza della liturgia. Un libro che mi sta molto a cuore perché è un libro molto semplice che vuole aiutarci a pregare attraverso la preghiera liturgica.
Ne parleremo, ma dicevo che a proposito di questa venatura così affettuosa della percezione di Dio che ci trasmette spesso e volentieri Benedetto XVI, ritrovo qualcosa di questo approccio in un suo libro, il suo penultimo libro a questo punto penso, altrettanto semplice, semplice in quanto profondo, Dentro le cose verso il mistero, La mia vita come un albero, edito nel 2011
da Rizzoli.
E questo libro è costruito come un albero, le radici sono tre parti, le radici, i rami
e le fronde.
E tra le radici c'è il volto. Lei cita Emanuele Levinas, che del volto dell'altro ha fatto il centro, il filosofo naturalizzato francese di origini lituane, che ha fatto del volto dell'altro il primo accesso non soltanto al dentro dell'altro ma all'infinito e quindi a Dio. E ecco, vorrei che ci avviassimo alla conclusione di questo incontro, eccellenza, proprio con un riferimento al volto dell'altro. Lei ha già dato all'inizio della conversazione un accenno.
Innanzitutto ho conosciuto Levinas al meeting di Rimini all'inizio degli anni Ottanta e sono stato a Parigi a intervistarlo per un settimanale per cui scrivevo allora, e naturalmente abbiamo parlato a lungo di questo tema del volto. Levinas, ebreo, veniva dall'esperienza terribile vissuta dal suo popolo durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esperienza della Shoah. Io penso che una delle cose più tremende che possa accadere nella vita è quella di dovere continuamente guardare in faccia il proprio aguzzino e chiedersi, anche lui è un uomo, ricordiamo il libro di Primo Levi, se questo è un uomo. Allora la meditazione sul volto, la riflessione sul volto, perché il volto dell'altro mi appare come il segno di tutta la sua volontà di uccidermi nel caso della Shoah, ma anche di tutto il mio essere indifeso nel caso dei perseguitati. Il volto dunque si offre indifeso all'altro, al volto dell'altro, e grida all'altro non uccidermi, ma grida all'altro io non voglio ucciderti, voglio costruire con te comunione. Quindi dalla Shoah Levinas traeva un insegnamento di speranza per tutta l'umanità. Posso dire che la sua era una lettura laica della storia della salvezza.
Attraverso il volto umano,
sì.
Attraverso il volto dell'uomo,
sì.
L'uomo persona. Monsignore, lei incontrerà tanti volti nei prossimi giorni di persone colpite da una sofferenza recente e toccante, quella del terremoto. Lei è preparato a questo evidentemente, perché va a finire in una diocesi appunto che è segnata da questo evento. Che programmi ha?
Io non faccio mai programmi prima,
no.
Non faccio mai programmi prima. So per esempio che il 3 febbraio approfitto di Radio Vaticana per dare loro appuntamento. Sarò a Guastalla, la concattedrale della diocesi è distrutta dal terremoto, comunque gravemente lesionata. Celebrerò la festa liturgica del Beato Cardinal Ferrari, che è stato vescovo di Guastalla, in una tenso struttura. Sarà un po' l'emblema, no, vivente del mio incontro con i terremotati, e sarà anche l'espressione del mio desiderio di venire incontro a coloro che hanno ogni genere di necessità. Devo dire che domenica prossima, domenica 16, facendo l'ingresso in diocesi, andrò per primo al santuario della Madonna della Ghiara, e nella preghiera che ho scritto campeggia questa invocazione: liberaci dal terremoto.
Grazie.
A voi.
Grazie a Monsignor Massimo Camisasca, neovescovo di Reggio Emilia Guastalla, per aver, sia pure per grandi linee, attraverso la trama della sua storia da studente, da studioso di filosofia, attraverso il sacerdozio, adesso fino alla cattedra episcopale, avere con noi parlato di Dio. Grazie, buon lavoro.
A presto.